Marcella Raimond, della trappa di Nostra Signora del Getsemani, Kentucky, Stati Uniti. 15 donne di Citeaux: Santa Franca di Pitolo, Santa Lutgarda, Santa Edvige, Ida di Nivelles, Ida di Lovanio, Ida di Leau ed altre. Queste donne camminarono con Dio. Santa Franca, Badessa, di Pitolo. La donna silenziosa, che parlò con Dio incessantemente. Orazioni frequente, rincumbere, pregare frequentemente, tale è il 75 gradi strumento dell'arte spirituale di San Benedetto, come egli si esprime. Tale fu la vita di Santa Franca. Ecco una donna, che parlava incessantemente, si dice forse a torto di molte donne, a differenza di tante altre, Franca parlava con Dio. Ecco una donna, che per il suo spirito virile del nessun compromesso, alimentò il fuoco di una faida familiare, finché esso si trasformò in una guerra civile. Benché rinchiusa in un chiostro, essa mise in tale furore guelfi e ghibellini e mosse a così amare lotte i principi della Chiesa e dello Stato, che Sua Santità il Papa Innocenzo III dovette intervenire e porre l'intera città sotto interdetto. Essa abbandonò la società italiana a 7 anni, tuttavia per il resto della sua vita, durata 44 anni, sconvolse profondamente quella società. Poi 44 anni dopo la sua morte, la scosse ancor più profondamente e ne attirò l'attenzione ancor più di quando era viva. Franca, figlia del conte di Bibalta, entrò in convento a 7 anni, fu professa a 14, badessa a 23, difese la stretta osservanza prima dei 33, fondò un nuovo convento prima dei 43 e morì a 44 anni. La sua vita ha per noi due grandi insegnamenti. 1. La santità è costruita sul principio del nessun compromesso. 2. Per vivere quel principio, bisogna pregare frequentemente. Nel 1175, secondo alcuni nel 1173, il conte Bibalta si rallegrava per la nascita della sua prima e, per quanto si sa, unica figlia Franca. Bibalta aveva i suoi nemici, molti dei quali proprio nella Gaia città di Piacenza. Egli infatti era capo dei Guelfi, il partito che sosteneva la supremazia del Papa sull'imperatore, mentre capo riconosciuto dei numerosi ghibellini che erano a Piacenza, era il conte della Porta. Ma il giorno in cui nacque Franca, pare che il suo nobile padre abbia abbracciato il della Porta insistendo perché bevesse alla salute della neonata e alla felicità dei genitori. Poiché la vera gioia è comunicativa, non vi è dubbio che il ghibellino cedette e bevve. Se ciò accade, certamente Bibalta avrà intrattenuto il rivale sul sogno che sua moglie si dice avesse avuto prima della nascita della bimba, come si racconta spesso nelle vite dei santi del Medioevo, un sogno in cui essa vide un cagnolino correre avanti e indietro con in bocca una torcia accesa. Allora egli avrà aggiunto con orgoglio e con aria di grande segretezza, che un santo eremita aveva interpretato il sogno come segno che la neonata era destinata a fare grandi cose per Dio e la Chiesa. Quel riferimento alla Chiesa dovette probabilmente porre termine alla momentanea amicizia, non solo per la loro volubilità, ma perché l'ostilità tra Guelfi e Ghibellini era veramente vulcanica. Non si fa menzione che la neonata portasse qualche nuova scintilla in quell'insieme vulcanico, ma è certo che essa commosse quell'ambiente così volubile. Buongiorno risuonava da mattina a sera. Appena 7 anni dopo, il conte e la contessa erano alla porta del convento di San Siro. Le loro labbra sorridevano ma avevano il cuore grosso. Proprio allora avevano affidato il raggio di sole della loro vita alle cure delle monache benedettine, ed ora ritornavano ad affrontare il vuoto della loro casa. Dopo questo atto, la nobile coppia fu veramente sola per mesi, tuttavia si consolò al pensiero che la bimba era al sicuro e sotto la cura di coloro che l'avrebbero cresciuta con un'anima retta e con elevata virtù. Cercarono di convincersi che Franca era in convento allo scopo di essere istruita. Avevano visto la loro bimba sbocciare nella fanciulezza, e mentre ne andavano orgogliosi per la precocità, erano allo stesso tempo meravigliati della sua pietà e sentivano nel modo più assoluto che, dato l'ambiente del convento, la sua inclinazione naturale sarebbe stata assecondata. L'avevano condotta a San Siro come educanda per esservi istruita, ma nel fondo del loro cuore avevano la certezza che vi sarebbe rimasta come religiosa per santificarsi. Non si sbagliarono. 6 anni dopo essere stata condotta alla porta del convento, essa era prostrata sul pavimento della sala del capitolo, e alla domanda della badessa Brizia, che cosa cerchi, Franca mormorò, prona nella polvere, la formula prescritta, la misericordia di Dio e dell'ordine. Essa chiedeva l'ammissione nella comunità delle Benedettine come novizia. 1 anno dopo pronunciava i voti formali, finali e perpetui, e da quel giorno fino all'aprile di 30 anni dopo, visse tutta una esistenza senza nessun compromesso con la regola, secondo la quale aveva fatto voto di vivere. I suoi biografi, naturalmente, la pongono sugli altari ancora prima che chiedesse di diventare novizia. La descrivono come una bimba di 8 anni, che coltivava con raro successo quelle virtù monastiche fondamentali e tuttavia supreme, che sono l'umiltà e l'obbedienza. La descrivono realmente bramosa di rigidi digiuni e veramente felice, per le lunghe veglie notturne. Tale stato di cose, non è assolutamente impossibile, tutti l'ammetteranno, ma bisognerà dire che non è eccessivamente probabile. Vi è tuttora una leggenda, che fa apparire la fanciulla come costantemente in preghiera. I 2 grandi canali della grazia sono la preghiera e i sacramenti, ma ai tempi di Franca i soli sacramenti a disposizione, per una bambina di 8 o 10 anni, erano il battesimo, la cresima e la penitenza. Tuttavia Franca doveva aver ricevuto grazia in abbondanza. Alla sua vestizione una zia vide infatti un angelo e non la badessa, vestire la fanciulla, e al posto del consueto velo, che ricopriva solo il capo e le spalle, vide l'angelo posare su Franca un velo, che l'avvolse sino ai piedi segno, che la sua dedizione a Dio era completa e la sua risposta altrettanto completa. Se essa non fosse stata assidua alla preghiera prima della professione, doveva esserlo dopo, specie per mettere in pratica il proponimento di non permettersi nessun compromesso. Infatti l'atmosfera attacca persino l'acciaio più duro, e l'atmosfera del monastero di San Siro, benché non rilassata, poteva appena essere definita regolare. Franca aveva ragione di pregare ogni giorno, fammi coraggiosa, mio Dio, fammi forte, al fine di percorrere con fede la linea diritta della regola, quando tutte le altre sembrano abbreviarla ed avere ugualmente successo, si richiede davvero la forza dello Spirito Santo. Shakespeare ha detto, la coscienza ci fa tutti codardi. Ma si può anche dire che la coscienza può farci tutti eroi, così accadde a Franca. L'unica approvazione che cercò e che ricevette in quei primi anni fu quella della sua coscienza. La maggior parte delle consorelle sorrideva della sua stretta osservanza e considerava Franca vittima del fervore della sua professione. Questa fedeltà era invece il risultato del dono della fortezza dello Spirito Santo, che le fu concesso in abbondanza per la sua costante richiesta, «Buon Dio, rendimi forte abbastanza per essere sincera, e sincera abbastanza per essere forte. Fammi fedele, Curda la tua schiena prima che Franca compisse 17 anni, la badessa Brizia la considerò come la persona più adatta ad occuparsi dell'infermeria. Può sembrare che la sua età fosse un ostacolo per un tale incarico, ma quando si considera che San Benedetto ha specificato che tale incarico deve essere affidato soltanto a una persona timorata di Dio, diligente e attenta, e che la badessa Brizia era nota per la sua saggezza, si può concludere che l'anima di Franca era cresciuta più in fretta del corpo. La spiegazione di tale crescita straordinaria sta nell'uso di quel 57° strumento dell'arte, spirituale consigliato da San Benedetto nella sua regola, orazioni frequente rincumbere. Non sarà del tutto inutile trarre dal verbo incumbere un'immagine, che raffigura un uomo con la schiena curva nello sforzo di spingere un remo. Dal momento che San Benedetto aggiunse a quel verbo frequenter, comprendiamo perché si dice che egli intende dire con ciò di essere assidui alla preghiera. Franca lo fu, i malati fornirono alla giovane infermiera un duplice incentivo all'abitudine della preghiera. Innanzitutto San Benedetto sottolinea che debbono essere serviti come Cristo stesso, e quando una persona si trova a faccia con Cristo stesso, sia anche solo in un suo membro, è inevitabile la preghiera di adorazione silenziosa e amorosa. Siccome poi erano soltanto le sue membra, l'umano spesso oscurava il divino, e Franca era obbligata a pregare ardentemente per ottenere la pazienza, la gentilezza, l'uniformità di carattere. Essa pregò, e le sue preghiere furono esaudite a tal punto, che fu la sua dolcezza e non la sua abilità a renderla preziosa ad ogni sofferente. Dobbiamo riconoscere anche che una persona ammalata è in certo modo esigente, una monaca ammalata, se anziana, lo è in modo particolare. Franca aveva da servire molte monache anziane ammalate. La stessa badessa Brizia fu ricoverata in infermeria nel 1194 e 1195. Nel 1196 era nella tomba. In quell'occasione le monache di San Siro fecero una cosa straordinaria, elessero badessa la giovane infermiera, che allora aveva al massimo 23 anni. Non fu soltanto un riconoscimento alla virtù e al reale valore di Franca, ma la testimonianza del profondo desiderio che le monache di San Siro avevano per l'alta santità. Franca infatti si era sempre distinta per la sua stretta osservanza. Indubbiamente la comunità di San Siro nella sua interpretazione della regola di San Benedetto aveva sempre seguito i costumi del tempo. Con questo non la si poteva proprio dire rilassata o tiepida o mediocre. Soltanto quando la loro osservanza era confrontata con la regola, e contrastava con lo sforzo che Franca faceva per vivere secondo il testo, si poteva notare la discrepanza. E leggendo Franca, le monache dissero in effetti che desideravano essere di stretta osservanza, rette e sante. Nessuno forse più del vescovo di Piacenza Ardicio fu soddisfatto dell'elezione. Egli conosceva Franca, conosceva il suo spirito di nessun compromesso e la sua vita di continua preghiera, le diede la benedizione abbaziale e la installò con gioia, poiché sentiva che non avrebbe fatto soltanto del bene al convento delle monache, ma all'intera diocesi di Piacenza. Poco dopo la cerimonia egli morì, confortato al pensiero che aveva nella sua diocesi una centrale di preghiera diretta da un'anima santa. Il suo successore non fu altro che Grimmerio della Porta. I burloni della città fecero osservazioni sarcastiche sui Guelfi, che facevano capo a San Siro, e sui Ghibellini, che facevano capo alla diocesi. E la faccenda sarebbe terminata, ognuno divertendosi allo spirito dei burloni e gustando i loro intelligenti doppi sensi sulla politica e su coloro che erano al potere, se la rivalità delle due fazioni non si fosse concentrata nel monastero stesso, quando la sorella di Grimerio, monaca di quella comunità, cominciò a sentire antipatia per la badessa sempre in orazione e strettamente osservante. Siccome di guai ve ne furono persino in paradiso, nessuno potrebbe stupirsi di trovare le figlie di Eva, anche sotto l'abito religioso, capaci di turbare le acque più calme. Nei primi anni dopo la sua elezione, Franca ebbe ragione di chiedersi se non si trovava nell'Eden, infatti la comunità rispondeva ad ogni proposta con qualcosa che rasentava il vero ardore. Il tono di San Siro si elevò, e il monastero divenne ben presto, o l'invidia e l'ammirazione di tutto il mondo religioso del nord Italia. Ma ben presto Satana indusse alcune monache a guardare il frutto proibito. Gli esegeti hanno studiato per dirci che cosa c'era su quell'albero della scienza del bene e del male, quell'albero, che era nel centro del paradiso. Essi non sono stati né troppo chiari né troppo convincenti. Ma sulla natura del frutto che portò guai a San Siro non vi può essere dubbio. Tutti gli agiografi sono d'accordo nel dire che fu l'uva, non il frutto in se stesso, ma il suo succo. A San Siro, al tempo della badessa Brizia, la cuoca soleva prendere certa verdura dall'acqua in cui l'aveva fatta bollire e poi macerarla nel vino prima di servirla. Una piccolezza in sé? Ma che cosa era una mela, se fu una mela, che Eva avventò, considerata in se stessa? Si guardi tuttavia alla quantità di dolori, che produsse lungo i secoli. Così accadde con il vino. A Piacenza nei primi anni di quel secolo non vi erano né giornali né radio, né televisione. La gente aveva perciò tempo di riflettere, di discutere le proprie idee, e anche di fare pettegolezzi oziosi e no. Questo spiega come mai nel 1208 tutta la città parlava della cucina che si faceva a San Siro e scommetteva se avrebbero vinto i Guelfi o i Ghibellini. Franca disapprovò la cosa come un indulgere non necessario, come qualcosa che sapeva di mondo e persino di sensualità. La sorella del vescovo, che probabilmente non si era curata del vino nella verdura, si servì dell'incidente per criticare la badessa e mostrare un'ambizione tenuta segreta per anni, ma che adesso rivelava apertamente. Essa voleva diventare badessa al posto di Franca. Dal punto di vista del nostro XX secolo, il fatto di imbevere di vino certi vegetali, appare come una cosa senza importanza. La storia ci dice invece che la disputa non rimase entro le mura del convento. Parole intercorsero fra i della porta e ribalta, quelle famiglie, che erano sempre state rivali socialmente, politicamente, economicamente, lo divennero anche ecclesiasticamente. L'ostilità si estese, dai parenti stretti dei conti a tutti gli altri. Presto la città si divise in due parti, e cominciò una vera guerra civile. Certamente la verdura e il vino furono presto dimenticati. Non molto dopo che le lame furono tolte dal fodero, perfino le famiglie come famiglie, vennero ignorate da tutti, poiché la contesa di lunga data fra Guelfi e Ghibellini, quella posizione senza via d'uscita tra chiesa e Stato, teneva viva l'attenzione di tutti e infiammava le passioni. Grimerio, prima di essere eletto vescovo di Piacenza, era stato monaco cistercense, nel monastero di Chiaravalle della Colomba. Ma nel fervore della contesa ricordò solo di essere un della Porta e un Ghibellino, ed ebbe cura di farlo sapere a tutte le parti, sollevando una tale opposizione da essere obbligato lui e il suo clero a fuggire a Cremona, se volevano salvarsi la vita. Fu allora che Papa Innocenzo III intervenne e pose l'intera città sotto interdetto. Chi può ora mettere in dubbio che fu una mucca a provocare il grande incendio di Chicago, o che un sassolino può dar l'avvio a una valanga? Piuttosto che trovarsi in una situazione come questa, Frank avrebbe dato volentieri la vita. Stando così le cose, si mostrò pronta a rinunciare alla sua carica. Non avrebbe sacrificato certo i suoi principi, né avrebbe accettato alcun compromesso. Poteva lasciare il suo ufficio e vivere con Dio in un luogo dove il vino non avrebbe messo a rumore l'intero paese. Lo disse a Dio nella preghiera. La preghiera era la sua vita, e per mezzo di essa si era offerta tante volte in sacrificio a Dio. Ora in preghiera ricevette dalla Madre di Dio l'assicurazione che presto le sarebbe stato concesso aiuto e sollievo. Franca conservò la carica di badessa, pregando incessantemente per la sua persecutrice, per le monache di San Siro, per i della Porta e i Vidalta, per i Guelfi e i di Bellini, per la città e la diocesi di Piacenza e per l'intera Chiesa cattolica. Ma l'esperienza scosse la sua anima. È meglio costruire nuovamente nel 1210. Venne da lei una fanciulla di nome Carenzia, figlia del visconte Oberto, capo di una delle prime famiglie di Piacenza. La giovane aveva ricevuto un'ottima istruzione, ed aveva una bella cultura sulle lettere e le arti liberali, ed era assai dotta in filosofia e persino in teologia. I pettegolezzi corsi in città diedero a Carenzia l'occasione di una prima visita al convento, ma solo l'interesse per Dio la fece ritornare da quella badessa, adesso così preoccupata, per ciò che avveniva dentro e fuori il suo dominio. La sorella del vescovo non aveva soltanto convinto il fratello che Franca non era la persona adatta a governare San Siro, ma aveva persuaso le consorelle a non seguire Franca nello spirito di nessun compromesso. Quando Carenzia sedette in parlatorio accanto a quella monaca tanto perseguitata, non ne udì altro che lodi a Dio e insegnamenti sul modo di pregare. Subito Franca scoprì nella figlia di Oberto, così dotata, uno spirito affine al proprio, e le confidò il segreto del suo cuore: governare un convento in cui San Benedetto si sentisse a casa, come lo era stato a Monte Cassino, e dove la sua regola venisse esattamente osservata. Carenzia discusse la questione con lei, servendosi di tutta la filosofia e la teologia che le avevano insegnato. Subito comprese che lungi dall'essere una pura formalista legata alla lettera della regola per amore della lettera, Franca era piuttosto desiderosa di vivere alla lettera e in profondità le parole dei suoi voti, per amore della gloria di Dio. Lo scambio delle idee fu vicendevolmente proficuo e presto Carenzia si sentì ardere dal desiderio di glorificare Dio, come aveva accennato Franca, e Franca si sentì infiammata di gratitudine verso Dio per averle mandato un'anima così intelligente, simpatica, entusiasta ed energica, il sollievo che la Madonna le aveva promesso. Essa l'avrebbe aiutata, e anzi sarebbe diventata una vera sore, là per lei, poiché già ne condivideva il cuore. Durante tutto l'anno 1211, queste visite consolanti continuarono, continuò anche l'opposizione dall'interno e la condanna dall'esterno. Ma un giorno Carenzia si precipitò da Franca con una grande idea. Disse alla tormentata badessa che la risposta a tutti i loro desideri si trovava nella forma di vita cistercense, e che vi era un convento di monache cistercensi a Rapallo. Essa sarebbe andata là, ne avrebbe imparato gli usi, assimilato lo spirito, poi sarebbe ritornata a San Siro e avrebbe aiutato Franca nella riforma del convento. Franca ascoltò quasi senza respiro, Benché non volesse rivelarlo alla giovane amica, ardente ed entusiasta, Rapallo ed il monastero cistercense erano stati per anni il suo sogno. Mentalmente ringraziò Dio per aver ispirato l'idea a Carenzia, facendo in tal modo avverare il proprio sogno, almeno per procura. Poi accadde una cosa singolare, mentre le due donne parlavano di Citeaux, due monaci cistercensi vennero verso di loro. Cercavano un alloggio per la notte, poiché per ordine del Papa dovevano condurre una crociata nel nord Italia, contro gli albigesi. I monaci ricevettero alloggio, e le monache incoraggiamento, esse infatti le misero immediatamente al corrente delle loro idee e dei loro piani. I due cistercensi furono sorpresi dalla somiglianza della posizione di Franca a San Siro con quella di San Roberto a Molesme, più di un secolo prima. Essi parteciparono al complotto e aiutarono il più possibile Carenzia nei suoi progetti, consegnando le lettere di raccomandazione per la badessa di Rapallo. Il giorno seguente, proprio al momento della partenza, ricordarono a Franca che gli inutili tentativi di Roberto per riformare Molesme condussero alla fondazione di Citeaux, per cui se avesse dovuto sperimentare una simile frustrazione a San Siro, forse poteva significare che avrebbe raggiunto il vero successo seguendo l'esempio di San Roberto. Dopo aver dato quel saggio consiglio, partirono. Anche Carenzia partì. Alla fine del 1213, il visconte Oberto ricevette da Rapallo la richiesta di inviare una scorta. La figlia voleva ritornare a Piacenza, e le figlie dei nobili dovevano essere, secondo l'uso, accompagnate. Grande fu la gioia nel cerchio degli amici del visconte, quando udirono che sua figlia, così brillante, sarebbe arrivata presto a casa. Molti gentiluomini ne furono vivamente interessati, ed alcuni spiriti più intraprendenti parlarono addirittura alla viscontessa di matrimonio. Carenzia, anche da lontano, creava una vera emozione fra gli amici del visconte. Ma questo non fu niente, paragonato alla sorpresa suscitata, dopo il suo arrivo, dalla notizia che non solo era già fidanzata, ma perfino sposata, poiché si era votata a Gesù Cristo per essere la vergine sposa dell'agnello di Dio. Non avrebbero dovuto meravigliarsi, specie dopo la sua intimità con Franca e il suo anno di soggiorno a Rapallo, invece, si meravigliarono perlomeno i gentiluomini in età da sposarsi. Il visconte stesso non si riprese finché Carenzia non gli espose il suo piano di introdurre a San Siro le abitudini cistercensi. Allora scosse il capo. Conosceva la natura umana, conosceva le donne italiane, conosceva i guelfi e i ghibellini. Così un giorno prese Carenzia in disparte e le disse: Carenzia mia, il tuo vecchio padre può essere uno sciocco in molti casi, non conosce tutta la filosofia e la teologia che tu hai studiato, ma conosce un po' la natura umana. Così desidero che tu lo ascolti. La fanciulla approvò col capo. Il visconte proseguì: io ho un piano che aiuterà il tuo. Ogni centesimo che sto per darti come dote, servirà a realizzarlo. Tu vuoi farti cistercense, lo puoi, ma se ascolti il tuo vecchio padre, l'unica maniera per attuare il tuo desiderio è di prendere il denaro che offro, costruire un nuovo convento, e là cominciare dagli inizi con le vostre pratiche cistercensi. Le case riformate rivelano sempre qualche cosa dell'originale. È meglio costruire da capo. Questo discorso fece volare Carenzia dalla badessa Franca, e assieme lo discussero. Allora Franca pregò sempre più. Dapprima tentò alcune riforme dentro al convento, non attecchirono. essa pregò ancor di più. Poi nel 1214, domandò a Fulco, nuovo vescovo di Piacenza, il permesso di lasciare San Siro, allo scopo di fondare un nuovo convento. La ragione a botta era la stessa data da Roberto di Molesme, nel 1098, per poter meglio osservare la regola, che aveva fatto voto di vivere. Grimerio era morto in esilio a Cremona nel 1210, mentre Piacenza era ancora sotto l'interdetto papale. Gli era intanto successo Fulco. Non risulta se gli fosse guelfo o ghibellino, ad ogni modo accolse la richiesta di Franca. Discorsi eccitati circolarono nella società di Piacenza alla notizia che Franca lasciava il monastero di San Siro. Ma quando fu noto che non solo Carenza andava con lei, ma aveva anche guadagnato alla sua causa una mezza dozzina di fanciulle della nobiltà, sia di parte guelfa che ghibellina, le quali si dichiaravano pronte a seguire Franca e seriamente desiderose di diventare monache cistercensi, la società di Piacenza fu scossa fin nel profondo. I genitori delle nuove aspiranti, una volta accettata la situazione, cominciarono a gareggiare fra di loro, offrendo terre, vigneti, case e bestiame. Franca ne fu confusa. Finalmente accettò un luogo appartato a 30 miglia dalla città, chiamato Monte Lama. Il luogo era sufficientemente solitario da soddisfare le prescrizioni benedettine, e la casa abbastanza abitabile per quelle che dovevano vivere al modo cistercense, ma il suolo era refrattario. L'abate del monastero di Chiaravalle della Colomba, che era stato designato protettore dell'impresa, ne vide la difficoltà e prontamente consigliò di traslocare. Una nobildonna di Piacenza gli aveva donato alcune proprietà appena a 3 miglia dalla città. Non sarebbe stato così appartato come Monte Lama, ma il terreno era molto più fertile. Franca declinò l'offerta, e il suo secondo tentativo fu fatto a San Gabriele di Valera, là il terreno era molto migliore. Una comunità cistercense avrebbe potuto viverci con un certo agio, ma non molto lontano vi era un convento chiamato Ponte Trebbia, che era stato recentemente affiliato all'ordine di Citeaux, per cui il capitolo generale fu contrario ad una fondazione permanente a Valera. Franca sarebbe rimasta perplessa dai procedimenti della Divina Provvidenza, se non avesse sempre creduto che Dio conosce il meglio e il suo momento per ogni cosa. La soluzione, comunque, non giunse così pacificamente. Essa pregò nella quiete. Un giorno Carenzia entrò impetuosamente da lei, eccitata, gridando che suo fratello le aveva proprio allora lasciato in testamento una proprietà a Pittolo, a più di 10 miglia da Ponte Trebbia. Così avvenne che il primo convento cistercense vicino a Piacenza fu chiamato col nome singolare di Santa Maria de Tertio Passu. Il 23 marzo del 1217 il vescovo Ugo Cossaduca pose la prima pietra della chiesa. La prova di Franca durata quasi 20 anni era finita, essa aveva il suo convento, la sua fervente comunità, e tempo per la preghiera. Una veglia singolare. Tuttavia, la giornata non le bastava. Ogni sera soleva chiedere alla sacrestana le chiavi della chiesa. Sembrava una richiesta normale, poiché la badessa teneva praticamente in suo possesso tutte le chiavi della casa, ma non trascorse molto che Carenzia si insospettì. Come priora, essa era responsabile della salute della badessa. Franca aveva sempre sofferto di disturbi di stomaco. Carenzia, una volta, riuscì a farle considerare l'opportunità di prendere, per il suo male, alcune medicine, cioè una terapia a base di erbe locali. Franca non fu entusiasta e non aderì pienamente. Con qualche esitazione si avvicinò alla tavola sulla quale stava il piatto con le radici già cotte. Preferirei soffrire per amore di Cristo ed abbandonarmi interamente nelle mani del medico divino, esclamò. È stato appunto il medico divino a dare le proprietà medicinali a queste radici, fu la pronta risposta di Carenzia. Vuole che tu ne usi? Ne sono certa. Non ne sono così sicura, esclamò la badessa sorridendo, ma vediamo quello che succede. Prese il coltello e cominciò a tagliare le radici per poterle mangiare. Appena il coltello si affondò in esse, ne sgorgò del sangue. Franca posò tranquillamente il coltello sulla tavola, incrociò le braccia e disse dolcemente, ora credo di conoscere quello che prescrive il medico divino. Quando la badessa notò che Carenzia si adombrava, sorrise più apertamente e disse, i rimedi della medicina sono inutili, Carenzia, quando Dio manda una malattia per la salute dell'anima. I miei dolori servono a purificarmi. Ma tu soffri talmente, obiettò la priora. Franca, si voltò, e mentre stava per lasciare la stanza, disse, è molto meglio soffrire in questa vita, che nell'altra. Questo pose fine ai tentativi di Carenzia di indurre la badessa a prendere medicine, ma non le impedì di continuare a vegliare sulla salute di Franca. Quando notò che i suoi occhi diventavano sempre più infossati, decise di investigare sulla voce che aveva messo in giro la sacrestana, rimarcando evasivamente. È molto probabile che la madre usi le mie chiavi quando noi dormiamo. Carenzia rimase alzata una notte per osservare. Sicuro? Non era ancora trascorsa un'ora da quando tutte si erano ritirate, che la badessa si alzò senza far rumore e lasciò il dormitorio. Carenzia si mise in ascolto. Udì le chiavi girare nella toppa della gran porta della chiesa, e udì il clic della porta, quando si rinchiuse dietro la badessa, poi silenzio. Il giorno seguente Carenzia usò della propria autorità di priora e disse alla sacrestana, che avrebbe tenuto con sé, per alcune settimane tutte le chiavi di accesso alla chiesa e alla sacrestia. Ma una notte fu svegliata dal rumore delle porte della chiesa, che si aprivano e richiudevano. Si toccò le tasche, le chiavi erano là. Guardò il giaciglio della badessa, la madre non c'era. Carenzia sospirò, si voltò dall'altra parte e cercò di dormire. Che utilità c'era nel cercare di prendersi cura di una persona, che poteva fare magie e miracoli? Lo stesso accadde nelle notti seguenti, quando il cappellano, un monaco di Chiaravalle della Colomba, venne a confessare le monache e a tenere conferenze spirituali, la priora lo prese in disparte, gli confidò le sue esperienze e chiese, che cosa doveva fare per curare la salute della badessa. Il buon sacerdote rise della storia e le disse che sognava. Carenzia lo invitò a rimanere perché potesse constatare lui stesso. Dopo aver consultato il suo abate, il monaco acconsentì. Una notte, egli si nascose in chiesa, all'insaputa di tutti, eccettuata Carenzia. Dal suo nascondiglio osservò Franca spergere le monache ad una, mentre in un'unica fila uscivano dalla chiesa e si avviavano al dormitorio. Vide la badessa stessa andarsene dopo una breve visita al Santissimo Sacramento, vide chiudere la grande porta e udì il clic della serratura. Aspettò alcuni momenti, poi andò a ispezionare le porte. Non c'era dubbio, erano chiuse a chiave. Allora aspettò nell'oscurità. Il monaco, mentre aspettava, parlò con Nostro Signore nel Santissimo Sacramento, e dopo aver riso di se stesso, disse a Nostro Signore, che egli non era altro che uno stupido monaco, per aver accettato un simile patto con la priora. Mentre le ore lente scorrevano pesantemente, Chiese al Signore di perdonare la sua stupidità e di accettare in riparazione il tedio di quella notte. Allora udì aprirsi le grandi porte della chiesa. Non aveva udito introdurre, né girare alcuna chiave nella toppa. Guardò, e là, mentre le porte si richiudevano, vide la badessa, le mani ancora nelle pieghe delle lunghe maniche, camminare nella chiesa. Quando quelle possenti porte si richiusero quietamente dopo l'entrata della badessa, gli scarsi capelli del frate dovettero rizzarglisi in testa e il suo cuore battergli in gola. Il rimanente della storia è meglio raccontarlo ispirandosi ad un quadro appeso nella chiesa di Piacenza dedicata a Santa Franca, e che dovrebbe esservi ancora, a meno che non sia andato distrutto dalla guerra. Esso raffigura Franca inginocchiata dinanzi ad un altare con le braccia allargate in forma di croce. Proprio di fronte a lei sull'altare è posato un cranio umano, mentre a destra un enorme breviario precariamente in bilico sull'orlo dell'altare è unito con un laccio alle braccia spalancate e sollevate della monaca. Il significato di questo è evidente. Come Mosè sulla cima della montagna, Franca si sarebbe stancata a pregare, e se le sue braccia si fossero minimamente abbassate, lo stesso avrebbe fatto l'enorme breviario, e la caduta sarebbe stata sufficiente a ridestare qualunque badessa addormentata. In un angolo si vede il monaco tremante. Olio nella tua lampada. La tua lampada arderà. Franca non riusciva mai a pregare abbastanza. La spiegazione sta non solo nell'amore del suo cuore straordinariamente amante, ma nella stessa natura della preghiera, che usava di più. Essa non supplicava il Signore notte e giorno. Questa, secondo San Tommaso, è preghiera nel senso più stretto, e per stretto egli intende limitato. Ma Dio sa, e noi sappiamo che dobbiamo domandare. Cristo stesso, richiesto dagli avidi apostoli di insegnar loro a pregare, diede ad essi e da noi una preghiera, che è piena di suppliche, ed anche di lode. Quando si conosce Dio, lo si ama, quando lo si ama, si deve lodarlo. Questo è il segreto dell'incessante preghiera e del pregare di Franca, e questa è l'anima stessa della vita cistercense. La miglior descrizione di una contemplativa è quella di un'anima sempre prostrata davanti a Dio, adorandolo con amore e amandolo con adorazione. Ma il convento di Pittolo aveva appena finito di organizzarsi, e il suo andamento procedeva senza scosse, quando le benedettine di San Siro ripeterono la storia, imitando i benedettini di Molesme, che un secolo prima avevano chiesto ritorno di San Roberto da Citeaux, le monache ora, chiedevano il ritorno di Franca da Pittolo. La loro richiesta era basata sugli stessi motivi dei monaci, ma la storia non si ripeté, poiché questa volta il Papa non esaudì il desiderio delle benedettine nere. Si degnò invece di togliere l'interdetto a Piacenza, e lasciò Franca la sua incessante preghiera. Ciò accadde nel 1216. Dio allora le concesse una pace, quale non aveva più conosciuto dal 1187, quando per la prima volta aveva adottato il principio del nessun compromesso. Franca si trovava pressappoco nel mezzo di una vita normale, ma in realtà era vicina al tramonto. Dio, infatti, aveva decretato che dovesse entrare nell'eternità prima di aver terminato i 45 anni. Durante il periodo pasquale del 1218, Franca sollecitò Carenzia a convocare padre Giovanni, abate di Chiaravalle della Colomba, poiché sentiva che la sua nuova malattia era differente da quella che aveva così spesso tormentata lei e mosso a pietà la priora. L'abate venne, udì la sua confessione generale, le diede l'estrema unzione, alla presenza della comunità, poi ascoltò una sua esortazione, che egli non avrebbe mai potuto sperare di superare, tanto era solidamente spirituale e così giudiziosamente pratica. Egli non poté non meravigliarsi della comprensione intellettuale che questa monaca aveva avuto per la regola di San Benedetto e del virile indirizzo con cui aveva improntata l'esortazione. Continuate a camminare nel timor di Dio fu la sua prima esortazione, e padre Giovanni capì che stava ascoltando una creatura, per cui il timor di Dio non era altro che amore. L'esortazione seguente lo dimostrò, siate sempre grate a Dio per la grazia della vostra vocazione, poi venne la forza della sua vita, mirate sempre ad una più alta perfezione nell'osservanza della regola e degli statuti di Citeaux. Non venite a compromessi né con l'una né con gli altri, tutti si meravigliarono dell'animazione, che essa mise nelle poche frasi seguenti. Siate convinte che lo zelo nella preghiera è cibo e forza per l'anima, protezione contro i pericoli di tutti i generi, e difesa nei momenti di tentazione, come poteva esprimere bene queste verità, dopo averle vissute per 30 anni. Poi toccò il vertice della vita cistercense, coltivate la vera carità fraterna, la umiltà e l'obbedienza. Queste virtù apriranno le porte del cielo, poiché saranno l'olio delle vostre lampade, che arderanno luminose quando voi, com, e vergini sagge, sarete svegliate dall'arrivo dello sposo. La sua lampada ardeva di luce abbagliante quando Cristo andò da lei il 25 aprile 1218. Fu seppellita davanti all'altare, dove aveva pregato continuamente giorno e notte. Era un altare dedicato all'arcangelo guerriero San Michele, che come lei non era venuto a nessun compromesso, e la rimase fino al 1266. Poi sebbene nessun breviario fosse caduto dall'altare, si alzò lo stesso. Infatti quell'anno nella festa di San Bernardo quando le monache si riunirono per mattutino, trovarono la loro chiesa pervasa da un profumo che l'incenso non aveva mai esalato. Mentre l'ufficio proseguiva, il dolce aroma si fece tanto acuto da divenire quasi opprimente. Le monache eccitate mandarono all'abate Guglielmo Quattrocchio, a Chiaravalle della Colomba, un messo veloce, che riferisse del soave aroma, che sembrava provenire dalla tomba di Franca. Quando il messo trafelato irruppe nella stanza dell'abate, padre Guglielmo fece un gesto, che gli impose il silenzio e disse, «So perché sei venuto. L'abbadessa Franca è già stata qui per dirmi come sia volontà di Dio, che le sue spoglie siano onorate più degnamente». Padre Guglielmo con due monaci partì per Pittolo. Giunti alla porta della chiesa sentirono il soave profumo e videro un gruppo di monache con gli occhi grandi per lo stupore. L'abate indossò il camice, il cingolo e la stola e invitò i due monaci a esumare il corpo. A questo punto l'abatessa intervenne per dire che Carenzia aveva insistito che le spoglie di Franca fossero sigillate in una bara di piombo e seppellite molto in profondità, per impedire che le monache di San Siro potessero farle rapire. Ma mentre parlava, uno dei monaci colpì il metallo, che non si trovava nemmeno a un piede sotto il pavimento della chiesa. L'abate Guglielmo guardò l'abbadessa. Essa sollevò semplicemente gli occhi e le mani al cielo e mormorò, «È un miracolo!» Padre Guglielmo divenne cauto. Ordinò ai monaci di smettere gli scavi, e alle monache di circoscrivere con una corda l'area dove si trovava la tomba. Poi mandò a dire al vescovo di Piacenza di convocare i più saggi della diocesi per un incontro speciale. Il 28 agosto, una brillante assemblea ecclesiastica con mitre, croci pettorali, anelli, rocchetti, semplici cotte e comuni coccolle, si raggrupparono davanti all'altare di San Michele per vedere sollevare ed aprire la bara di piombo. In essa trovarono un corpo piuttosto ben conservato e immerso in un olio odoroso. Con esso si riempirono più fiale di quelle che la vedova di Sarepta avrebbe mai sognato di riempire, e successivamente furono attribuiti a quest'olio più miracoli, che non vi fossero fiale. Il fatto eccezionale ebbe l'effetto desiderato, il suo corpo fu sepolto con maggior decoro, e Franca nel 1278 fu beatificata. Nel 1559 l'abbadessa Lucia di Pittolo fece costruire una chiesa in Piacenza e la dedicò a Santa Franca, la donna, che non volle ammettere nessun compromesso e perciò visse e morì come ogni vero monaco o monaca cistercense dovrebbe vivere e morire, sempre parlando con Dio.